tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Stavo commentando fuori onda, caro Marco Muscarà, alle 9.19 su Radio Rock, mercoledì 8 febbraio, sull'eleganza di Sade. In realtà parlavamo un po' così della sua produzione, il fatto che sia ancora che lì che fa tour, sì. Che va in giro, con una voce insomma davvero molto bella, anche live, anche soprattutto live. Questo era un suo classico intitolato Your Love is King. C'è un motivo per cui ho messo questa canzone, oltre al fatto che questa canzone è molto bella, e magari ne parliamo insieme a Piersandro Pallavicini, che dovrebbe essere in collegamento telefonico per Il figlio del direttore, il suo nuovo romanzo. Ciao Piersandro, buongiorno.
Ciao, grazie dell'ospitalità, eccomi qui.
Eccoci, tra l'altro dicevo, Sade con Your Love is King, e sottolinea anche una bella scena, un bel momento, diciamo così, del tuo libro, quindi insomma sì. È una scelta omaggio, tra virgolette. Piersandro, grande tra l'altro appassionato di musica rock, e mi permetto di dire amico di Radio Rock, poi ci tornerei a trovare un giorno, magari anche qui in studio, a metterla la musica scelta da te, se ne hai voglia. Ovviamente.
Sempre voglia di farlo, devo arrivare a Roma.
Sì,
quando questo è il problema.
Quando capiti qui. Senti, io insomma, ormai ho letto parecchie delle tue cose, credo quasi tutto, ho notato che adesso, diciamo, poi ne parlavo prima. E lo raccontavo ai nostri ascoltatori la trama del tuo, un accenno di trama del tuo romanzo. Il protagonista del figlio del direttore si chiama Michelangelo e si definisce Michelangelo Borromeo, si definisce con tre aggettivi, no? Scienziato, miscredente, misantropo. Io ho notato che nei tuoi romanzi c'è sempre qualcosa di te, qualche accenno in qualche modo che faccia che riporta alla tua biografia personale. Quanto c'è di te in questi, per esempio in questi tre aggettivi, e quanto c'hai messo, diciamo, della tua storia personale all'interno di questo nuovo romanzo?
Sui tre aggettivi ci sono io al 100%, questo è proprio, sono io in pieno, e sulla mia storia personale dentro questo romanzo, se dovessi usare una percentuale, faccio un po' lo scienziato appunto, direi 10%, 15%, cioè poco, anche se apparentemente è tanto. Così molto, molto brevemente, schematicamente, io sono realmente figlio di un bancario che è stato direttore in filiali varie del Credito Italiano, un po' mascherato come Banco Italico, sì. Nel romanzo, proprio un mascheramento di quelli che non riconosce nessuno. e con questa vita che ha fatto mio padre da dirigente, anch'io ho fatto quel percorso che fa il protagonista, cioè ho abitato in varie città della Lombardia seguendo la carriera di mio padre, e poi le cose grossomodo finiscono lì. Ecco, ci posso aggiungere solo quest'altro di mio, e cioè che io abito a Pavia come protagonista, e come Michelangelo ho un appartamento purtroppo non bello come il suo, Cap d'Antica.
Sì.
E per il resto è tutta fiction.
Tra l'altro devo dire che io l'ho già detto a Piersandro in passato, però quando leggo un suo libro poi descrive in un modo così brillante i luoghi nei quali è ambientato, sono ambientati i suoi romanzi, che mi viene una voglia pazzesca di andarli a visitare, proprio sai, proprio tornare, andare a vedere, anche perché molti luoghi sono proprio reali, che tu racconti ci sono davvero, quindi l'idea di andare in giro e di insomma, per esempio per La chimica della bellezza, se non sbaglio, un tuo romanzo di qualche anno fa, ho fatto proprio tutto un tour del Lago Maggiore, perché volevo andare proprio nei posti dove era ambientato il tuo romanzo. Sono romanzi anche in qualche modo per i quali vedo benissimo un adattamento cinematografico. Senti, Piersandro, per quanto riguarda brevemente sul discorso della scienza, abbiamo parlato spesso in questi ultimi anni del rapporto fra scienza e letteratura qui in radio, e anche insomma se ne è parlato con l'amico comune Massimiliano Parente e con altri scienziati e scrittori. Tu sei entrambi, c'è secondo te un modo effettivamente in cui tu in qualche modo inserisci la scienza sempre nella tua opera? C'è la possibilità di vivere queste due nature in modo che siano conciliabili, oppure al contrario ti capita di vivere una conflittualità rispetto a questi due mondi?
non sono assolutamente conflittuali, cioè io credo che scienza e letteratura, o scienza e scrittura, sono per meglio dire, viaggiano su binari paralleli, perché insomma, si occupano di cose diverse, però assolutamente l'una non esclude l'altra, basta avere il tempo e la voglia di dedicarsi a entrambi, forse è il tempo che conta, perché insomma, per scrivere, per fare narrativa, letteratura, bisogna anche leggere tantissimo, oltre che investire del tempo nello scrivere, e per fare lo scienziato altrettanto, insomma, quindi diciamo che è una vita molto piena, ecco, mettiamola così. Da un punto di vista proprio della relazione che c'è tra i due mondi, in realtà credo che l'essere scienziato influenzi la scrittura, nel senso che mi fa scrivere in modo razionale, cioè evito, così come li evito leggendo, quelle tipi di scritture che cercano la frase ad effetto che poi non ha alcun significato reale, oppure quelle scritture che usano terminologie che hanno a che fare con ciò che va al di là dello scientificamente dimostrato, dall'occulto al concetto di anima, per non parlare di quello di religione. Tutte queste cose, da quello che scrivo, restano fuori, perché da scienziato non ci credo, e anzi mi fa anche un po'... mi mette in imbarazzo e mi fa anche un po' orrore quando se ne parla come se fossero cose reali. Ecco, questo è forse l'influenza della scienza sulla scrittura, cioè l'essere estremamente razionali, quasi cartesiani. È una lezione che, per esempio, aveva messo molto bene in pratica Primo Levi, no? Se pensiamo a Se questo è un uomo, e anche forse soprattutto al sistema periodico, anche lui era un chimico. Il tipo di atteggiamento nel raccontare le sue storie super drammatiche, ovviamente, che aveva vissuto, imparagonabili con le mie, è stato quello di uno scienziato, cioè parlare nel modo più razionale e sottratto di emotività possibile.
Oh, per quanto riguarda invece, abbiamo parlato della scrittura appunto proprio come opera scritta, ma per quanto riguarda invece il rapporto con la scrittura e con l'approccio quindi creativo, il tuo essere scienziato in che modo ti coinvolge? Cioè, hai un approccio più rigoroso, quindi ti imponi di scrivere un tot di pagine al giorno, riesci a essere più così, oppure dai libero sfogo alla creatività al 100% nel momento in cui componi un romanzo?
No, mi lascio il più libero possibile, perché appunto io ho una vita molto ricca di impegni, no? Quindi lavoro in università, in questo momento sono qui nel mio studio all'università, infatti dalle 8 di mattina fino alle 6-7 di sera, e quindi quando scrivo devo scrivere in momenti in cui è piacevole farlo, cioè se fosse un'imposizione diventerei pazzo, perché non avrei la forza di, per cui scrivo in modo abbastanza disordinato quando riesco, il che vuol dire essenzialmente nei weekend, durante le vacanze, nei momenti in cui scrivere è appunto un piacere e non una forzatura, non un lavoro. Diciamo che il fatto di essere uno scienziato, un professore universitario, mi dà un lavoro che mi piace moltissimo fare, che mi dà da vivere decentemente, e quindi posso permettermi davvero di scrivere quando voglio e quello che voglio. Ecco, questo è un grosso vantaggio rispetto a chi fa della scrittura la propria vita, perché invece di, insomma, bisogna continuare a scrivere a raffica, altrimenti non ci si mantiene in vita.
Senti, Piersandro, intanto due parole, un accenno, anche se avevo detto già qualcosa prima, sul figlio del direttore, il protagonista Michelangelo Borromeo, che è un uomo, diciamo così, solitario, solo e solitario per certi versi, con una disposizione alla battuta, alla freddura, compagno di una donna uscita dalla sua vita, devoto alla sua Porsche 911, diviso fra Pavia e la Costa Azzurra, riceve a un certo punto una telefonata dal padre, se non fosse però che il padre è morto 2 anni prima. Da lì nasce una roba che non è forse neanche un giallo, potremmo dire proprio un thriller per certi versi, e che però racconta anche molte altre cose. Per esempio, secondo me dice tantissimo del rapporto con il proprio padre, che è spessissimo un rapporto di grande conflittualità, no? Quindi, però anche di grande legame, di grande amore. Come hai costruito questo questo nucleo, mi verrebbe da dire, del romanzo, che riguarda appunto il rapporto che poi si in qualche modo si riscopre, no? Tra il protagonista e suo padre, molto distante, molto diverso, ma forse non così tanto da lui, no? Nel nostro padre vediamo quello che noi non vogliamo essere, però poi spesso riconosciamo quello che diventiamo, i tratti appunto di nostro padre. Come lo hai pensato questo rapporto?
Sì, ci sono giustamente, come dici, due temi importanti, che sono quelli della solitudine e quelli della scoperta della vita segreta del padre, no? E sono entrambi, credo, dei temi che ci riguardano un po' tutti, quindi sì, racconto delle storie che mi premono, come sempre, no? Nel senso, come dicevo prima, se devo raccontare qualcosa, devo scrivere qualcosa, deve essere qualcosa che mi interessa veramente, che ho bisogno di raccontarlo, no? Che mi esce dal cuore, come si suol dire. E qui, in questo periodo della mia vita, io come protagonista ho appena compiuto 60 anni, evidentemente percepisco come temi molto importanti, da un lato la solitudine, anche se io sono sposato e ho una figlia, quindi insomma solo non sono, però in un certo senso, poi se c'è tempo lo racconto anche, certo. Anche in questa situazione mi sento in un certo senso abbandonato, in un certo senso solo, e quindi questo tema appunto del rimanere solo mi premeva moltissimo e avevo bisogno di sfogarlo, ecco, dentro uno scritto. E il tema della scoperta della vita segreta del padre, beh, ecco, questo mi ha riguardato assolutamente, non nel modo in cui è raccontato nel libro, perché le vicende sono completamente diverse, però questo sì, e si tratta di questo, cioè della scoperta della vita che non conoscevo di mio padre, di un mio genitore, con persone di cui ho una bassissima opinione, cioè questo è il punto, non scoprire una vita favolosa, diciamo, ma una vita che a me ha fatto impressione per la sua piccolezza, la sua pochezza. Ecco, questo era il sentimento che volevo trasmettere in questo libro, ripeto, attraverso vicende completamente diverse da quelle realmente accadute a me e a mio padre, e che poi ho scoperto così, confrontandomi con persone della mia generazione, ma anche di età molto più giovane, che è qualcosa che è successo a tanti, a tantissimi, e insomma le generazioni che ci hanno preceduto, soprattutto la parte maschile, diciamo, della famiglia, cioè il genitore, il padre, ha avuto spessissimo vite parallele a quella ufficiale vissuta in famiglia, e appunto spesso vite parallele non esattamente fantasmagoriche, ma anche un po' così squallide, piccole, e quindi insomma in questo credo che questo romanzo abbia una valenza appunto non solo personale, ma che possa riguardare tanti.
Associo anche un'altra riflessione, per Sandro, perché io personalmente ho vissuto, no, il rapporto con mio padre, che è morto da qualche anno, e proprio nella classica maniera, no, arrivi a una certa età e dici, cioè prima il passaggio, non voglio essere come lui, non voglio commettere gli stessi errori, e poi, cazzo, sto diventando come lui, cioè, cazzo, sono molto più simile a lui in quello che non mi piace di quanto non pensassi, e poi scoprire anche quello che dicevi tu, invece le distanze laddove non l'avresti detto. Sul tema della morte, no, del genitore, della morte del padre, è chiaro che la morte del padre è una liberazione, ma una liberazione non soltanto nel senso più evidente del termine, no, ma anche nel termine, quindi non la liberazione nel senso, ah che bello, mi sono liberato da un peso, ma anche proprio è l'inizio di una nuova vita, no, in cui in qualche modo quegli insegnamenti positivi e negativi rimangono dentro di noi e si inizia veramente il proprio percorso. Questa roba qua, dirla ancora oggi forse è un po' un tabù per certi versi, come la pensi da questo punto di vista? Cioè, la si può inquadrare così la questione?
Sì, beh, guarda, però faccio solo apro una parentesi brevissima. Stiamo parlando di morte, di malattia, di padri che fanno cose terribili. Sottolineo che questo romanzo è una commedia.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
È un romanzo che affronta questi temi in realtà con allegria, ci sono momenti di malinconia, ma insomma poi è nella struttura e anche spesso nelle pagine una commedia che cerca di far sorridere. Detto questo, sì, la morte del padre, soprattutto per un maschio, credo che ci sia questo rapporto diretto che ci lega ai nostri genitori dello stesso sesso, è una liberazione per tanti versi, e cioè come nel caso di questo romanzo viene alla fine di una lunga malattia degenerativa dal punto di vista cognitivo, quindi quelle malattie che oggi sono molto frequenti, che riguardano la perdita della memoria, la perdita della capacità di stare al mondo, dell'indipendenza, no? Dal morbo di Alzheimer a tutta la galassia di malattie che hanno a che fare appunto con la decadenza cognitiva, e che creano nella famiglia o in chi insomma deve occuparsi di queste persone una fatica del vivere terribile, perché c'è da un lato, no, ovviamente la tristezza di vedere una persona comunque cara, anche se ha fatto delle cose che non riteniamo così accettabili, però è nostro padre, è sempre una persona carissima. Ovviamente vediamo questa persona che sta male, che diventa diversa da quella che abbiamo conosciuto, e quindi in un certo senso ci impegna la vita e ce la fa diventare diversa, e quando tutto questo finisce nel dolore, forse un po' cinicamente, però si dice è anche una liberazione, ritorno a vivere riguadagnando la libertà che per gli anni di malattia di questo genitore di cui mi sono dovuto occupare non ho più avuto. E poi però non c'è solo questo, no? Questo è il lato, come dire, pratico, no? Che cui accennavi anche tu. C'è proprio anche un senso di la mia vita sin qui è finita, adesso sono un'altra persona, sì. E voglio cominciare una vita diversa. Io non saprei razionalizzarlo questo, però è accaduto a me, credo che accada a tutti. Per dire una cosa così banale, a me è successo con mio padre, e quando lui se n'è andato abbiamo venduto tutte le sue case, che erano state la casa, io e mio fratello, uso il plurale per questo, che erano state la casa dove avevamo vissuto, dove eravamo andati in vacanza, un po' insomma i punti fermi della nostra vita sin lì, perché proprio la sensazione che ci sia un punto rispetto a quanto è stato vissuto prima, e solo in questo momento si è veramente in grado di cominciare una vita nuova, indipendente, anche se tutto questo accade quando si ha 50-60 anni, che certo. Pare incredibile, però è così, è un legame che rimane finché i genitori ci sono, nel bene e nel male.
Guarda, è un tema interessantissimo, non voglio e non possiamo parlare solo di questo, quindi magari lo rimandiamo a un'altra chiacchierata insieme. Voglio parlare anche di altre cose, se hai ancora qualche minuto da dedicarci, Pier Sandro, io manderei la pubblicità, poi torniamo tra l'altro con la tua richiesta musicale e parliamo anche d'altro, perché come tu giustamente sottolineavi, Il figlio del direttore tra l'altro è un romanzo che divorerete, perché sono tra l'altro anche capitoli molto brevi, finiti i quali vorrete subito, come con un buon dolcino che si mangia uno dopo l'altro, subito leggerne un altro e quindi vi ritroverete a finirlo in brevissimo tempo. Molto divertente, molto leggero anche come tono, una bella commedia però con degli spunti di riflessione importanti e interessanti. Ci fermiamo un secondo, Pier Sandro, ci aspetti? Qualche minuto? Torniamo fra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Radio Rock Podcast. Never Fall in Love Again, brano di Bach Bacharach, in questa reinterpretazione diciamo relativamente recente, anche se il pezzo insomma poi è stato portato al successo, come sapete, da Dionne Warwick nel 1969. Questa è la versione insieme ad Elvis Costello di Bach Bacharach, scelta dal nostro Pier Sandro Pallavicini, al quale a questo punto chiedo il perché di questa scelta, se c'è un perché ovviamente.
Sì, ma certo, allora intanto è il mood, questo Bart Bacariano con cui ho scritto il romanzo e l'ho rivisto negli ultimi mesi prima di mandarlo in stampa, e quindi è un mood, come dire, dolce amaro, però con un sottofondo soprattutto di allegria, di bellezza, no? Di ambienti raffinati che evoca questa canzone, e poi perché anche nella colonna sonora di uno dei miei film cult, che era Austin Powers.
Benissimo, mi sembra un'ottima motivazione. Tra l'altro volevo fare un giochino fra di noi, io ho già detto che voglio essere, anche se in realtà tu, Pier Sandro, metti in scena, devo dire in maniera molto obiettiva, un po' tutte le nostre miserie umane, no? Le nostre, come dire, le nostre frustrazioni, anche le nostre ambivalenze, però nonostante questo io adoro i tuoi protagonisti e voglio fare la loro vita. Ogni volta che leggo un tuo libro mi immedesimo ed è meraviglioso. Però voglio fare un giochino con voi, per esempio, e anche con gli ascoltatori al 3899 106 600. Tu che tra l'altro hai scritto L'arte del buon uccidere qualche anno fa, l'hai presentato qui a Radio Rock, il tuo protagonista dice a un certo punto, discutendo così con la ex fidanzata, che lui sono tre le categorie di persone che non sopporta: i vigili urbani, gli arbitri di calcio e le professoresse di italiano dei licei. Allora voglio sapere se questa è una classifica, è una top 3 che ti senti di condividere, Pier Sandro.
Guarda, sì, ma insomma, per i primi due chi non li deve.
Sì, effettivamente.
Gli urbani ci danno le multe, ci coprono di angherie, insomma il piccolo potere che ha un figlio, sì. esercitato sugli automobilisti ha un effetto dirompente. Gli arbitri la stessa cosa, perché insomma noi gli arbitri li detestiamo sempre quando se la prendono con la nostra squadra del cuore, che vuol dire più o meno per la metà delle partite. E poi le professoresse, su questo si può un po' discutere. Tanto come nel libro, no, c'è la battuta della coprotagonista, che era ragazza di Michelangelo, che dice: ma come, ne fai una questione di sesso le professoresse? Ma in realtà non è così, non è una questione di sesso, è una questione di frequenza, e cioè l'italiano nei licei classici scientifici è insegnato essenzialmente da professoresse, cioè la stragrande maggioranza sono professoresse, pochi sono i professori, però insomma accomunerei anche loro, quindi professoresse era una sorta di generalizzazione. Ma perché? Beh, intanto per quell'atteggiamento appunto un po' non professorale ma professoressale, sarebbe da dire, dei professori del liceo, che ti anche fuori dalla classe, quindi anche con persone che non sono i loro alunni, hanno un po' questa tendenza a metterti al tuo posto, no? A insegnarti come la vita va vissuta, e questo è un po' un atteggiamento che ti portano dietro per deformazione professionale tutti i professori. E poi al di là di questo, dell'atteggiamento, è perché, a parte rare e pregevolissime eccezioni, raramente a scuola i professori e le professoresse di italiano ti fanno amare la letteratura, di solito te la fanno detestare, e questo credo che sia veramente un grosso peccato, e perché non c'è una buona scelta delle letture suggerite o delle letture obbligate. Si continuano a far leggere romanzi che ci facevano leggere a noi ora sessantenni al liceo, che già allora erano romanzi fuori tempo, non so, penso ai vari Silone, per esempio, al Verga, quant'altro.
Sì, c'erano delle fisse proprio della...
Ma che ci sono ancora? Mia figlia ha appena finito il liceo, 19 anni, e di nuovo tornavano queste cose, e questo non serve a far amare la letteratura, non serve a far leggere di più, che è una cosa di cui tutti ci lamentiamo, no? E ci sono tanti autori del passato recente o autori contemporanei, non so, penso, perché non si fa leggere a Mannitti a scuola? È un autore grandioso, bravissimo, piace a tutti, è un ottimo letterato, quindi non fa letteratura di consumo ma fa letteratura con la L maiuscola, facciamolo leggere a scuola, i ragazzi saranno contenti,
certo,
di leggere queste.
Per te è una questione generazionale, cioè che tanti professori fanno ancora parte di quella vecchio retaggio, così, oppure è più una questione anche, cioè anche le nuove leve di insegnanti hanno questa attitudine, quindi è proprio un modo di insegnare un po' patinato, vecchio stampo, sì, che fa leggere magari i soliti Malavoglia e così via, insomma, che sono un pochino quello che tutti noi abbiamo letto a scuola.
Ecco, io penso che non sia una questione generazionale, ma proprio una questione di forse di programmi anche, cioè una adagiarsi su ciò che è stato fatto nel passato recente da chi li ha preceduti nel ruolo di insegnanti, insomma questa cosa qui continua, funziona perché è sempre stata fatta, la facciamo anche noi senza cercare delle soluzioni nuove. Forse ci vuole questo, cioè una generazione di insegnanti di italiano veramente appassionati della lettura. Nel momento in cui sono appassionati della lettura e della letteratura, sicuramente ameranno anche il contemporaneo, e quindi riusciranno a trasmettere questo amore ai propri ragazzi, con appunto uno sforzo in più che non è semplicemente stare sul programma, ma fare di più, magari anche in ore, diciamo così, che esulino da quelle regolari che si fanno a scuola, invitando ospiti. Cioè, adesso sto facendo gli esempi positivi, ne ho
certo
alcuni di questo tipo, anche nella scuola di mia figlia, devo dire, cioè professori che si prendevano la briga di portare scrittori in aula e parlare con loro, far conoscere anche proprio l'arte della scrittura, il meccanismo della scrittura, portare i ragazzi dentro a questo mondo, non solo attraverso il libro da prendere in libreria, ma proprio con il contatto con gli scrittori, e non sono io che andavo, cioè, sto parlando di mie visite, assolutamente.
Però parlando dei tuoi libri, Il figlio del direttore, per l'appunto, edito da Mondadori, parlavamo prima anche, no, che tratta con ironia, grande senso dello humor, un tema anche particolare come quello della solitudine. Ci hai raccontato prima, ci stavi dicendo, no, un tema che in qualche modo senti vicino a te, si può essere soli anche in una stanza piena di gente in qualche modo. Vuoi un pochino raccontarci meglio come nasce, insomma, ce l'hai solo accennato prima, questa sensazione?
Sì, ora sarò un po' patetico, perdonatemi. Ho capito perché avevo bisogno di raccontare questa solitudine 3-4 giorni fa, sabato. C'era la prima presentazione del mio libro qui a Pavia.
Sì.
E mia figlia mi ha detto: guarda, ti spiace se non vengo alla presentazione perché devo andare al mercato, dove so che questo sabato c'è un banco che ha del vintage di vestiti che mi interessa molto, così. E io le ho detto: va bene, no, figurati, non mi importa. In realtà ci sono rimasto malissimo, no? Perché? Certo. Perché? Perché questo è stato uno di quei tanti gesti, segni, che mi fanno vedere che mia figlia si sta allontanando da me. Non si sta allontanando, ma si sta allontanando, ha una sua indipendenza, come devono avere le persone che dall'adolescenza diventano adulte. Lei adesso ha 19 anni, però in quel momento lì ho capito, ecco che cos'era la solitudine che volevo raccontare in questo libro, la solitudine di un genitore che perde, tra virgolette, i propri figli, nel senso che i propri figli si staccano dalla casa, dal, certo, rapporto che hanno con i genitori per diventare indipendente, e io sto perdendo quel tipo di affetto che è quello di una bambina e poi una ragazzina, e questa è la solitudine che sentivo che stava arrivando e che ho raccontato qui dentro.
E poi l'hai condivisa questa cosa con tuo figlio, oppure è rimasta così, hai preferito non parlare?
No, non gliel'ho detto, no, non voglio traumatizzare.
Senti, c'è tra pochissimo c'è una domanda da parte di un nostro ascoltatore. Intanto prima però volevo chiederti questo: io ho visto tempo fa, qualche anno fa, un pezzettino di uno spettacolo di stand-up comedy di Louis C.K. che ragionava sul fatto, dice: io ero in macchina e a un certo punto eravamo fermi a un semaforo e guardo la donna, la ragazza nella macchina davanti a me, diventa verde il semaforo e lei stava trafficando col telefono. E quindi io ho capito che lei ha approfittato di quei pochi secondi di rosso del semaforo per andare su Instagram, su Facebook, su Twitter. E poi si ferma un attimo Louis C.K. e dice: è possibile che noi non riusciamo a restare da soli con noi stessi neanche per 30 secondi?
Era un rosso.
Ora c'è una riflessione di questo genere anche che in maniera molto lucida, che da parte del protagonista del tuo romanzo, cioè io scrollo, che penso che è una cosa che fanno poi in tantissimi, non voglio dire tutti, ma in tantissimi. Lui passa da Twitter a Instagram a Facebook, poi ha fatto tutto il giro, ricomincia, e però dà una spiegazione, secondo me, un po' vicina, no, a questa roba che ti ho appena raccontato, non è così?
Sì, questo è una cosa che ho voluto stigmatizzare, in parte mi riguarda, cerco un pochino di affrancarmi da questo, ma lo faccio come facciamo un po' tutti, cioè si cade in quel vortice, no? Di questi tre social network, magari qualcuno si aggiunge anche TikTok,
sì.
È un po' un vortice, cioè non ci si stacca, si va dall'uno all'altro, poi si ricomincia il giro, e perché stando lì sopra si perde proprio il contatto col mondo, cioè è un modo per mettersi in uno stato di stordimento, di isolamento, di non contatto col mondo vero. Il protagonista Michelangelo lo usa proprio per dimenticare la propria situazione di solitudine, si infila lì dentro, ci può stare delle ore fino ai momenti di piacere della giornata, che per lui sono, non so, le cene, il teatro, il cinema, ecco, nei momenti di vuoto, che sono tipicamente, non so, i pomeriggi, ecco, si possono passare, li passa in quel modo lì, e questo credo che sia appunto qualcosa che riguarda un po' tutto, e non credo che questo faccia bene. Non fa bene se uno ha un lavoro da fare, perché lo fa meno, ci dedica meno tempo, ci si perde. Non fa bene se uno non ha un lavoro da fare e ha appunto problemi di solitudine, problemi di vita non piena, ecco, forse è meglio cercare di riempirla davvero questa vita, fare conoscenze, girare, vedere cose, che non buttarsi in quel mondo lì, piuttosto inutile poi, perché non troviamo niente, se non forse, come Michelangelo, se interessati, i sederi delle brasiliane.
Esatto.
Cercare ossessivamente.
Senti, tra poco ti chiederò un'altra canzone, se ti vai, se ce l'hai, con la quale congedare da te. Prima però c'era Massimiliano, credo, un nostro ascoltatore, Massimiliano, che voleva fare una domanda. Massimiliano, ci sei? Buongiorno. Ci sei?
Buongiorno, mi chiamo Massimiliano Gennaro. No, volevo chiedere una cosa a professore per la vicina a Giulietto Uribra. che sì, è bellissima, però ha letto pure una recensione di Massimiliano Parente,
sì,
che ha scritto che un protagonista è omosessuale, cioè è frucio praticamente, cioè non è vera sta cosa qua, volevo rettificare, questi Massimiliano Parente non capisce un cazzo, che invece il protagonista non è frucio, cioè, può confermare. Professore,
tanto un napoletano credibilissimo, fra l'altro,
un napoletano ineccepibile,
ineccepibile direi, sì, sì, perfetto.
No, devo dire che ho sbagliato clamorosamente,
sì,
lì, perché c'è una frase ambigua, però mi sono, a tutto consiglio a tutti di leggere il libro,
sì, Massimiliano Parente, intanto buongiorno,
ciao. Consiglio a tutti di leggere il libro, ciao, come ho già fatto su giornale,
sì,
eccetera, perché è un libro di un'intensità incredibile, ma anche di un'ironia, ed è divertente, ma è anche in qualche modo anche malinconico ed esistenziale, eccetera. Ma io personalmente mi sono anche ritrovato molto essendo anche io figlio del direttore,
vedi,
mi sono ritrovato molto in questo trauma del cambiare le scuole, che ti ritrovi ogni volta in una classe nuova, sei spaesato, eccetera. E però ho pensato, forse questo è che, cioè, ci fa diventare scrittori, poi, cioè, nel senso, forse non tutti i figli di direttori diventano scrittori.
Tutti i figli di direttori di banca diventano scrittori.
Non lo so, cioè, o diventano chimici e scrittori, o diventano. Cioè, no, senso. Comunque sia, no. Volevo dire che in realtà no, mi chiede, perché poi Pier Sandro mette sempre nei suoi romanzi, come tutti gli scrittori, delle parti autobiografiche.
Sì.
Per dire, sì, il personaggio principale non è il classico fighettino, no? Il fighettino straccione del modello della letteratura italiana, un po' impegnato, è uno che se ne fotte di tutti. Ha una Porsche e invece Pier Sandro ha una Jaguar, cioè voi non trovate nessuno, no, che oggi, quale scrittore per esempio ha una Jaguar? Nessuno, cioè, devono avere tutti una macchina.
Ce n'era uno,
non sono scrittori.
Sì.
Arbasino,
sì.
Arbasino.
Sentiamo, Arbasino. Sentiamo Pier Sandro, Massimiliano, che dici?
Sì. Beh, insomma, intanto il personaggio non è omosessuale, ma insomma c'è una lunga diatriba,
sì,
con Massimiliano. Per quanto riguarda le Jaguar, c'è, ma forse non ce l'ha più, Gaetano Cappelli, che è un altro scrittore che amo moltissimo, non a caso scrive commedie, che ha avuto e forse ha ancora una Jaguar, e poi c'era Aurelio Picca che aveva una Porsche, non so se di nuovo se ce l'ha ancora oppure no, però ecco, sono forse tra i pochi scrittori che si dedicano al culto delle auto sportive. E no, ma ringrazio Massimiliano per la sua interpretazione del dialetto napoletano, per aver sottolineato questa cosa.
No, ma quello prima non ero io, pensando, era un
passante.
C'ho qui un Massimiliano che ha letto, è venuto qui a casa mia, e quindi l'ho fatto parlare.
Però scusa Pier Sandro, però tu hai detto, adesso mi veniva in mente, no, non c'entra nulla con le Jaguar, però tu hai detto in un'intervista, mi pare recentemente, tra scrittori quasi mai si discorre di letteratura, pare di essere fra ragionieri. Quando mi trovo ad un festival letterario, sto da solo e cerco un buon ristorante. Ora, al di là del fatto che a questo punto dici qual è il festival dove si mangia meglio, però c'è una cerchia molto ristretta, evidentemente, di scrittori che si possono ritrovare e parlare di letteratura, mi viene da odiare.
Solo io e lui, praticamente.
Cioè, voi due.
Massimiliano e pochi altri. Ma sì, ma perché nella maggior parte dei casi, quando ci si trova ai festival, ci sono queste tavolate di scrittori, si finisce per parlare quanto ho preso di anticipo quello, qual è il nuovo editor di quella casa editrice, quindi quali scrittori prenderà, chi ha fatto la recensione al tale, perché ci sono pettegolezzi veramente di bassa lega.
I colleghi praticamente, no? Come se fosse un lavoro impiegatissimo.
Colleghi cena fuori che avevano delle promozioni, delle vacanze.
È vero, non ha colleghi. Io per esempio ho un amico scrittore che è Pier Sandro, ma sono diventato amico suo prima leggendolo e poi lui leggendo me, siamo diventati amici leggendoci, non che eravamo amici per una qualche finalità, come dire, di corporativa,
sì, ottenimento di qualcosa. Vabbè, ragazzi, io purtroppo devo chiudere. Grazie a Massimiliano Parente, che aspettiamo qui presto.
Posso dire un'ultima?
Vai.
Volevo dire che Sanremo fa schifo perché devono far parlare Zelensky e invece fa cagare non vuoi portare.
Bravo, sono d'accordo.
Fa schifo, ma hai detto che non eri d'accordo.
No, sono d'accordo. Mi hai convinto.
No, è che ti ho preso in chiusura, è quello che ti ho fregato.
Sì, beh, forse. No, sono d'accordo. Il testo letto è una cosa della tristezza senza fine. Va bene, grazie Massimiliano, a presto. Allora, Piersandro, io ti ringrazio. Stai già scrivendo un nuovo libro, qualcos'altro? Oppure
sto prendendo appunti, sto raccogliendo materiale.
Okay. Ah, senti, una curiosità, però, avevo in chiusura. Sai che mi sa che questo qui è il primo romanzo che leggo, credo. Sto pensando. In cui c'è il Covid, cioè esiste, perché di solito quando si scrive un romanzo, forse altri scrittori non hanno voluto che il lettore leggesse questa roba qui, quindi l'hanno ambientata o nel passato o in un presente, diciamo così, distopico.
Anche parecchie serie TV lo hanno evitato.
L'hanno
proprio
evitato. Tu invece lo abbracci, cioè non è fondante nel romanzo, però c'è, è una scelta precisa? E perché eventualmente?
Sì, beh, insomma, capisco perché non si mette nei romanzi, perché è una cosa che ci ha fatto talmente soffrire, ci ha talmente rotto le scatole che non ne vogliamo più sentire parlare. Però questo romanzo è ambientato in questi anni, cioè negli anni in cui il Covid c'era, e quindi bisognava in qualche modo tenerne conto. E allora l'ho fatto diventare strumentale, cioè lo uso per il romanzo, lo uso per... come si può dire, le imposizioni di solitudini, di regole, no? che aveva portato dietro quel periodo e che servono come spunti narrativi anche all'interno del romanzo, visto il personaggio appunto solitario, no? che conduceva una vita solitaria già prima e che non ha avuto particolari svantaggi dalla solitudine imposta dal Covid.
Benissimo, io ci sono tantissimi altri spunti che mi verrebbero in mente dal figlio del direttore, purtroppo non abbiamo più tempo, però ringrazio Piersandro Pallavicini per essere stato con noi quest'oggi. Ricordo, in libreria, sulle librerie anche virtuali, quindi in ebook naturalmente, oppure entrate in libreria, lo acquistate, Il figlio del direttore, il nuovo romanzo di Piersandro Pallavicini, Mondadori. Ringrazio Piersandro e ti aspettiamo presto qui in studio, facciamo quel programma musicale se ti va, in cui parliamo di musica. Va bene.
E grazie ancora per l'ospitalità. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie Piersandro, a presto. Grazie a Marco Muscarà.
Grazie a te, Emilio.
Vi troverete tra poco in Gagarin. Noi ci ritroviamo invece domani mattina per il The Rock Show. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.